eletti per caso nel Medioevo, come avvenivano le elezioni nel secolo XIII. Un mandato non si negava a nessuno. Durante il corso della sua vita, l'abitante di una città comunale, ben inteso di sesso maschile, aveva innumerevoli occasioni di essere eletto a uno o a un altro consiglio politico, tanto da togliersi la voglia, anzi, al contrario, di farsi venire anche la nausea. Una città di medie dimensioni contava, infatti, un consiglio segreto, o ristretto o speciale, per il podestà e uno per il capitano del popolo, ognuno di qualche decina di componenti. Poi naturalmente un consiglio generale, discendente dall'arengo precomunale, presieduto dal podestà, e un consiglio del capitano, entrambi composti da qualche centinaio di membri. L'uno e l'altro consiglio avevano poi la loro versione allargata o de radota, che si aprivano a diverse altre centinaia di cittadini appositamente eletti in occasioni di decisioni particolarmente importanti. È quasi superfluo specificare che anche il governo vero e proprio, chiamato volta a volta dai priori o degli anziani o dei difensori e così via, aveva un proprio piccolo consiglio, in genere composto dai consoli delle arti o dai comandanti delle compagnie militari. Insomma, era molto difficile limitarsi a fare i fatti propri. La faticosa nascita del maggioritario. Ma chi l'ha detto che la maggioranza deve avere sempre ragione? A noi oggi sembra logico pensarla in questo modo. In un mondo dove regnano sovrani i sondaggi di opinione, ormai capaci di orientare anche le scelte politiche, il principio di maggioranza appare come la quintessenza stessa della democrazia. Ma non è un fatto ovvio e scontato pensarla così. E la storia della faticosa affermazione di questo principio ne è la prova. Sulla base di un brano del Codice di Giustiniano, l'uomo medievale pensava che ciò che riguarda tutti, da tutti deve essere trattato e approvato. Si trattava di un adagio nato in ambiente ecclesiale che considerava il corpo sociale come un organismo vivente, un corpo, appunto, composto di tante parti coese. Le decisioni dovevano quindi essere prese all'unanimità. Poiché, però, nei fatti, tale pratica era molto difficile da realizzarsi, fu elaborata la teoria della seniors pars, cioè della parte più sana, migliore. In mancanza di un accordo unanime, avrebbe avuto validità l'opinione dei più saggi, anche se numericamente minoritari. In tale contesto, a fatica venne fuori il principio maggioritario, che comunque di preferenza contemplava la maggioranza qualificata, dei 2/3 o anche dei 3/4. L'obiettivo, comunque, rimaneva sempre l'unanimità.